Bene, un caro benvenuto a tutti voi. Cominciamo questo appuntamento pomeridiano dove il Centro Culturale ha avuto l'occasione di approfondire una parte dell'opera che stimiamo e amiamo di Roberto Mussapi, che è qui tra noi e che voglio, a cui voglio mandare anche a nome vostro un indirizzo di saluto e di vicinanza e ringraziarlo anche che è qui tra noi al lavoro, perché questa notte è mancato suo caro papà e dunque anche la intimità del luogo e della situazione rende ancora più attenti alle parole, perché poi sono quelle che possono descrivere la vita. La vita anche che continua anche nel dolore. La veneziana, che è l'oggetto e l'argomento di questa sera, fa parte di uno degli ultimi volumi, se non sbaglio, di Mussapi, dal titolo La stoffa dell'ombra delle cose, un titolo significativo, certamente di concetto ma anche di grande immagine. Questa parte del volume di poesie, La veneziana, è stato pubblicato in Francia e trova invece veste a parte qui in Italia per la edizione delle lettere che potete trovare o che avete visto all'ingresso. L'importanza di questa pubblicazione in bilingue è che oltre alla traduzione del nostro Marco Vitale, che è qui tra noi insieme a Giancarlo Pontigia per parlare di questa opera poetica, ha avuto in Francia un saggio introduttivo di Bonnefoy, un saggio corposo, un legame tra Mussapi e questo grande poeta, che tra l'altro ricordo che fu proprio in questa sala portato da Roberto negli anni inizio anni 90, un grande incontro, e è anche occasione per guardare come l'interesse di Bonnefoy per la poetica di Mussapi rifletta tutto il suo pensiero sulla contemporaneità, ma anche su il mondo e l'epoca precedente, che ha fornito immagini e parole alla poesia di oggi. Ascolteremo da subito il di che cosa si tratta, attraverso la voce e le parole dell'autore, e poi a seguire ascolteremo la presentazione, insomma l'andare dentro a questo lavoro per scoprire quali sono appunto la stoffa dalla quale nascono queste parole. Grazie.
Buonasera, sì. Appunto oggi non era possibile fare la prova voci, che è per me un must, non sapevo se pensavo che non sarei venuto qui, perché appunto è successo appunto quanto vi ha anticipato Fornasieri. Anzi, avevo già avvertito i due poeti amici relatori e Francesco Napoli che che non sarei potuto venire, poi sono riuscito lo stesso e ho, anche se non sarà una lettura mercuriale perché non so da quante ore non dormo, ma ho deciso di farlo perché, tanto perché era tecnicamente possibile, cioè mi arrivava un'ora decente. E poi perché stamattina, congedandomi da mio padre, mi sono ricordato, cioè, ho visto che è nato a Zara, è nato a Zara nel 21, Zara era la propagine di Venezia, era Marco Polo e di Curzola, che è l'isola di fronte a Zara, cioè il più grande veneziano di tutti i tempi, più famoso anche, più famoso di Vivaldi, di Goldoni, è un cittadino di Zara e Curzola, che sono la terra di mio padre, che era la parte aggettante sul mare aperto di Venezia, quindi sarebbe stato una mancanza, un errore, non leggere bene l'occasione di oggi per leggere questo libro. Sul fatto poi di invece di rinviare la lettura non avrei mai avuto dubbi, perché mio padre non l'avrebbe mai perdonata, cioè nel senso che ha sempre spinto e sostenuto la mia attività. Se si fosse sentito responsabile di una sua sospensione non se ne sarebbe dato tregua. E Marco Polo è realmente un cittadino, il più grande veneziano, un cittadino di un'isola di fronte a Zara. Questo poema è un mito che mi è nato su una mitologia che sento forte quanto inespressa. D'altronde le mitologie per un poeta sono di regola quelle inespresse, perché quelle già espresse rischiano di essere consumate. Foscolo partiva da una profondissima e meravigliosa conoscenza della mitologia classica, e non solo, perché si legge solo quella classica, ma Foscolo conosceva quella egizia, perché il mito dei sepolcri è il mito del sole, della luce e dell'ombra, ma inventò un altro mito, quello dei sepolcri, che portava a un livello di conoscenza ulteriore quello del Partenone, a cui attinse peraltro il grande John Keats con l'Ode all'urna greca. Io credo che il mito del viaggiatore veneziano sia qualcosa che è avvenuto nella storia, perché il mondo conosce le gesta di Marco Polo grazie al fatto che fu imprigionato dai genovesi, i quali con buona economia, come hanno sempre saputo fare, lo indussero a scrivere il suo capolavoro mentre era prigioniero, e poi se ne tornò a fare i suoi affari mercantili. La Veneziana è nata da questo mito di... No, gli faccio un microfono, così va meglio? No, è un po' meglio però. Non ce n'è un altro... Io difatti non me lo sento dentro questo. Miguel, adesso va bene? Così va bene? La veneziana. La donna che parla è appunto una voce dall'acqua che intuì una sera a Venezia, pensando appunto al viaggio di Marco Polo. Però ci pensai dopo, prima fu la voce. La veneziana fu oltre Murano, verso il mare aperto, un'onda più alta nell'improvvisa tempesta, acqua nera negli occhi, e la sua mano sfiorò la mia, stringendo volle. La ricordo riaprirsi e richiudersi disperatamente, poi la sua ombra fluttuò sopra di me, ormai lontana, ormai nell'altro regno, e sentii l'acqua raggiungere gli occhi da dentro, io in suo possesso. Fui spinta da una corrente come un'ombra lungo il fondale, mi fermai qui, nell'acqua quieta di questa calle, dietro la misericordia riposo mossa da lievi soffi di corrente, sospiri comunicanti dalle acque del Canal Grande e ripercossi vibrando per tutte le acque, fino qui a queste silenziose rinchiuse come in una mano una culla. Fu a Murano, nell'isola del vetro, ma qui ero già destinata per l'ultimo viaggio, ondeggio tra le alghe, respiro coi mitili, vedo il cielo aprirsi nella scia delle barche, le bolle spumeggiare come vetro in fusione e poi rinchiudersi in un mondo di cristallo, sfrangiato da infiniti pizzi e merletti, uccelli che si tuffano, sassi, lanciati da visitatori incantati da queste fondamenta edificate sull'acqua, come tante prue immobili con i palazzi che sorgono magicamente dalle plance, come galeoni spagnoli dalle balaustre sporgenti con le infinite finestre che brillano nel buio su questo grande vascello ancorato per sempre. Noi conosciamo il segreto del vetro, non abbiamo paura del fondo. Conoscevo questa vegetazione marcescente, l'intreccio acquatico di vita e putrescenza, prima della mia nascita e prima della mia morte. A volte l'acqua sale e inonda la piazza e io mi sento sollevare e percorro granito scuro e marmo di Verona, scivolo sulla pietra lucente, ridiscendo in questa zona d'acqua ferma, tacita e muta, ma ricordo il mio segreto, la mia storia, più chiare ma più ingenue, quelle istoriate nei mosaici, il grande diluvio universale, l'arca, Noè, gli uomini con le vesti d'oro e azzurre e gli animali preservati, il pavone turchese, la colombella bianca, l'uccello nero smagliante col petto bianchissimo, la storia dei salvati, una storia già nota, riscritta dall'artista per il piacere di accostare le tessere, le piccole piastrine colorate e lucenti che messe insieme compongono una storia. La mia è di quelle che nessuno conosce. Le storie più segrete e profonde, scritte tra il velo e il fondale dell'acqua, difficile da udire nella mia voce, che raramente parla e si fa udibile un mormorare improvviso di corrente, un gorgo creato da una raffica di vento o il sottofondo dello sciacquio della banchina. La storia che custodisco tra le alghe, nel fondo, non solo quella della mia vita mutata in ombra e scivolata come un'onda fin qui da Murano, ma anche la sua, la storia di quel braccio che inutilmente si tuffò sott'acqua per afferrarmi e fu portata via col resto di se stesso e del suo corpo. Lo vidi ancora aggrapparsi a una tavola e poi doppiai la morte e fui corrente. So che riuscì a salvarsi, fu tratto a bordo da pescatori che tornavano al porto, più esperti di lui a affrontare la tempesta, ma soprattutto su un legno più grande, che non si ruppe al primo squasso del mare, insorto all'improvviso come dall'inferno. So quello che avvenne di lui e altro, perché qui, tra i pali intrisi di molluschi, qui passa la conoscenza del mondo tra le acque, le storie si sciolgono e diffondono in ogni piccola onda, in ogni goccia. Quando tornò a Venezia non era più lo stesso. Guardava il mare con odio rancoroso. Si era rotto in lui il patto con le acque che ogni anno il Doge celebra dal Canal Grande. Quell'anello tuffato gli faceva ribrezzo, per questo decise di partire e di unirsi a suo padre e allo zio Matteo, diretti al regno dei Tartari in Oriente. Li attendeva da tempo, sapeva che erano ad Acri in missione per il Gran Khan e prima di ritornare all'impero di Kublai Khan, signore dell'Oriente, avrebbero sostato qualche mese a Venezia, dove sua madre era morta lasciandolo solo. fui solo io a accompagnarlo sulla gondola. Sognava suo padre, lo sognava di notte, me lo diceva spesso, ma ricordava soltanto un uomo giovane che lo teneva in braccio e ora, diceva, sono passati quasi 20 anni. So che è diventato un grande ambasciatore e consigliere dell'imperatore più potente del mondo, ma mia madre sta morendo senza vederlo, è stata come una vedova o peggio. Non partirò mai, Maddalena, resterò a Venezia. Il mio unico viaggio sarà verso Murano, dove hanno trasferito le fabbriche di vetro. In quel tempo le portarono via da Venezia a causa del pericolo continuo di incendi. Impiantarono forni circondati dal mare, così divenne l'isola del vetro. Tra breve sarò maestro e ne conoscerò il segreto. Custodito da pochi uomini della nostra Repubblica, quel segreto che se fosse rivelato a uno straniero sarebbe punito con la morte. Sai, Maddalena, questo segreto è il nostro miracolo. I vetri della Cina sono colorati e spessi, soltanto i nostri sono trasparenti, come le nostre case, le nostre fondamenta. Guardare i bicchieri, lo incantava il loro scintillio, la luce condensata in diamante. Guardava i candelieri, le brocche, le faceva tintinnare con un colpo dell'unghia. Senti come tintinna, diceva, la gioia allegra dell'acqua di sorgente, sarebbe diventato un grande maestro. E i mercanti, i viaggiatori, quelli come suo padre e suo zio, sarebbero venuti da lui a casa sua a pregarlo di vendere il suo prodotto e portarlo in Oriente. Glielo avrebbe venduto a caro prezzo, da qui, dal cuore della sua vita, da Venezia. L'avevo incontrato al mercato una mattina, comprava l'ultimo merluzzo fritto rimasto e quando toccò a me era tutto finito. Me lo diede ridendo e mi disse, non preoccuparti, mangerò le seppie, mia madre le sta già cucinando. Non era ancora malata, sembrava una ragazza. Perché lo fai? Gli chiesi. Come ti chiami? Per i tuoi occhi lucenti, Maddalena. Lucenti come vetro di Murano, sono Marco. Di notte mi portava in barca sull'isola per farmi vedere le fabbriche e la fabbrica dal buio. Mi diceva, devi vederla così, immagina, per tutto il giorno io lavoro e studio in mezzo a forme che nascono come dall'acqua e prendono trasparenza e lucentezza. Vedi, in questo basso edificio di mattoni e pietre, dalle pareti opache nel buio, si nasconde un mondo risplendente, i segreti del vetro, della trasparenza, dell'acqua che assume forma stabile e dura come il diamante e fragile, fragile come la vita. Questo lo disse più avanti quando sua madre tremava e lo guardava dal letto con quegli occhi umidi e vellutati che lo cercavano finché si chiusero con la sua immagine. L'immagine di Marco la vidi riflessa negli occhi della madre che si chiudevano. Conosco il resto della storia, i porti attraccati, le acque solcate con giunche leggere o barche rivestite di pelle e cucite con fili vegetali essiccati al sole, i viaggi infiniti nel deserto, le montagne di sale, i boschi popolati di predoni o spiriti malvagi, i sacrilegi degli stregoni idolatri, il vecchio della montagna e il finto paradiso dove fu prigioniero e riuscì a fuggire, le montagne dove straggono turchesi e lapislazzuli, le pietre azzurre come il cielo d'Oriente. So della corte dell'imperatore, dei viali immensi e delle mille fontane, delle sue vesti e della tavola d'oro, con inciso un leone e un girifalco che consegnava ai più alti dignitari, rendendoli sacri in tutto l'impero. Ne ebbe uno con inciso il suo nome, fu onorato da tutte le corti dell'immenso dominio di Kublai Khan, fu il consigliere più amato e ascoltato del grande imperatore, conobbe tutto il magico mondo che si spalanca a oriente da queste rive. Conosco la storia istoriata, il milione, simile a quelle ripetute nei mosaici e nei quadri. Ma se tu ascolti la mia voce, rara, improvvisa, più un mormorio che una voce, nello sciacquio dell'acqua contro la banchina o per un incresparsi del velo in una notte di vento, se guardi in quest'urna ferma e muta e intoni il tuo orecchio al mormorio, alla mia voce che sussurra dal fondo, conoscerai la nostra vera storia, io che ti appaio solo in un riflesso. Piccola onda, increspatura dello specchio, forma fluens, vita nuotante sotto il velo, occhio della laguna, flatus vocis. Io sono il segreto del milione e la ragione della sua partenza, del suo percorrere distanze infinite, perché gli era sfuggita quella di una mano affondata nell'acqua, appena sfiorata. Per me partì e volle andare lontano. Io sono il suo principio e la sua fine, come lo è in ogni avventura l'amore. Lo attendo, portato da correnti lontane, fluttuando sul fondo di altri mari. Io sono Maddalena, la voce della laguna, la causa del suo viaggio e del suo non ritorno.
Sente?
Tutti ce l'hanno.
Ma intanto veramente grazie di questa lettura così emozionata e emozionante. Io peraltro un ringraziamento particolare lo devo fare a Roberto, quello di avermi dato la possibilità, anzi diciamo pure il privilegio di tradurre uno scritto così importante, che è lo scritto di Yves Bonnefoy, che precede questo poema che avete appena sentito. Per cui il mio modesto contributo a questa serata sarà di ripercorrere la lettura che questo importantissimo poeta fa della veneziana, insomma, cercare un attimo di capire il senso, insomma, di questo incontro tra due poeti così diversi e però anche affini, insomma, vedere i punti di contatto, insomma, ci ho provato e il mio intervento ripercorrerà lo sguardo di Yves Bonnefoy senza che io mi sovrapponga, insomma. Allora, l'edizione della Veneziana di Roberto Mussapi, che abbiamo appena sentito, un'edizione a sé che fa seguito alla pubblicazione avvenuta nel 2007 con la stoffa dell'ombra e delle cose, richiede da parte di chi la avvicina un sovrappiù, non da poco, di attenzione. Il testo viene infatti introdotto da un saggio del più importante poeta francese vivente ed è accompagnato, non per spirito di compilazione o di malintesa completezza, da una versione a fronte di un altro poeta che è Jean-Yves Masson, a sua volta tra i più sensibili interpreti e traduttori della poesia italiana in Francia. Il saggio di Yves Bonnefoy, poeta intimamente legato all'Italia, come sappiamo, insomma, ricordava prima Fornasieri, la serata qui anche con l'intervento di Mussapi, che anch'io ricordo veramente con piacere, con emozione, appunto, dicevamo, è intimamente legato all'Italia, alla sua arte, alla sua poesia, che è ammirato e anche tradotto Leopardi tra l'altro, nasce infatti dalla lettura della versione francese di Masson. E questo dice non solo la stima di Bonfoy per il traduttore, che in calcio al saggio peraltro dichiara, ma, cosa più interessante, la sua fiducia nel testo di partenza, nella sua verità profonda che resiste con successo a uno dei maggiori affronti cui la poesia può andare incontro, e cioè il trasloco in un'altra lingua. E sapendo quanto i pericoli insiti nei codici di rappresentazione, iconici ma ancora più verbali, siano presenti alla poetica di Bonfoy, la scelta non è senza sorprendere e affascina. Resta, e va dichiarato senza indugi, la straordinaria liberalità di un grande e anziano poeta che sceglie di immergersi, e vedremo, anzi l'abbiamo visto, come proprio di un'immersione si tratti nel sogno d'acqua di un poeta più giovane, tenendo dietro a questo sogno con gli strumenti approntati nel corso di una vita al servizio della poesia, o per più esattamente dire, di una vita insieme alla poesia, nella ricerca di una qualità che il mondo moderno, e parliamo del mondo uscito dalla grande rivoluzione scientifica, ha disperso, oscurato, nascosto, e che Yves Bonfoy chiama da sempre con un termine chiave e a prima vista enigmatico, presenza, o ancora finitude, e cioè a dire relazione intima del soggetto con quanto gli è di fronte, eppure non riesce a vedere l'oggetto nella sua realtà, realtà naturalmente tra virgolette, no? Altro termine chiave, ma proprio realtà, una realtà che sfugge al pensiero concettuale e scientifico, che Bonfoy, a differenza di tanti letterati, conosce bene perché viene da studi di matematica e di logica, ma anche sfugge del pari a ogni pensiero dualistico che ne svaluti la materia, o anche alle idealità del surrealismo, che pure Bonfoy conosce, per averne condiviso i tardi esiti prima di distaccarsene, a partire da una raccolta fondamentale come Du Mouvement et de l'Immobilité de Duve, che è una raccolta del 1953. Quanto dice anche il non semplice rapporto del poeta francese, tra l'altro allievo di Bachelard, con il sogno che allontana, elude, ma che inaspettatamente rivela, e che Bonfoy frequenta nella sua straordinaria prosa poetica, penso ad esempio alla Rue Traversière, penso anche a Rêve, Fête à Mantoue, seppure il suo favore va a un dettato semplice, scarno, ma nello stesso tempo mobile, antinomico, precario, di auspicabile accesso tra le faglie del linguaggio. Se netta è la sua distanza dalla freddezza del discorso scientifico, dalla cartesiana inspection de l'esprit, altrettanto lo è da una forma poetica orgogliosamente conchiusa e distante, squisita. E Musapi, spero di non ingannarmi, è esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, e mi scuso per la schematicità, detto questo, va detto ora che Bonfoy si è occupato di un sogno e si è occupato di un elemento che gli è particolarmente caro, come del resto è caro a Musapi, fra i quattro che il pensiero greco ha consegnato alla speculazione dei secoli a venire, e cioè l'acqua. Ancora, si è occupato di una narrazione, di una storia, cosa che può sorprendere e che egli accetta ad una condizione, che ponga capo a un mito. E sarà, come abbiamo visto, il mito di Maddalena. Se in Bonfoy la distanza dalla narrazione è infatti inequivoca, ed egli torna a ribadirne le ragioni anche all'inizio di questo saggio, in Musapi la stessa distanza parrebbe talvolta raccorciarsi, almeno ad uno sguardo distratto, che non colga nel suo disegno poematico la valenza teatrale e lirica insieme, drammatica, che è quanto poi a Musapi sta a cuore e che ha costituito l'originalità della sua proposta, il centro stesso di una poetica, se mi è permesso qui rafforzare l'accostamento a Bonfoy, che prende avvio da un'analoga linea di frattura, da una coinè letteraria orgogliosa e in sé risolta, ancora all'inizio degli anni Ottanta, quella che Attilio Bertolucci, salutando proprio gli esordi di Musapi, definì del moderno invecchiato, non un resì dunque, ma una voce, seppure declinata per linee di connessione, motiva il procedere di Musapi e insieme l'interesse di Bonfoy per Maddalena, la veneziana, la giovane amata da Marco Polo prima delle sue avventure favolose per il mondo, morta per acqua di fronte a una fucina di Murano, dove il suo amato sogna la fusione del vetro, un'acqua che assume forma stabile, cito dei versi di Mussapi che avete appena ascoltato, e dura come il diamante, e fragile, fragile come la vita. E la voce ci viene da un canale senza tempo, vicino alla Chiesa della Misericordia, dove erano forse, forse, i fondaci della famiglia di Marco. L'amore per Maddalena e l'amore per la metamorfosi della materia, su cui Mussapi si sofferma con versi di incantato mietore, stabiliscono agli occhi di Bonfoy la prima antinomia del testo, da ricondurre senz'altro a quella decisiva tra poeta e artista, tra finitudine e attrazione per il bello. Ecco, partendo dalla mano di Marco, che non riesce a trarre in salvo Maddalena, presa fra le onde ambigue della laguna, Bonfoy tenta una prima lettura, pienamente allegorica, sul naufragio della poesia e la successiva irrilevanza dell'artista, e cioè i meravigliosi, sterili viaggi del milione, salvo poi correggere la lettura per situare proprio quei viaggi, come lo stesso sussurro oltremarino di Maddalena suggerisce, sotto la luce esatta di un lutto immedicabile e dunque di un amore che non tollera assenza o metafora di sé e che nella prescienza di Maddalena è destinato a un ritorno. La complessità dell'indagine, qui da me solamente adombrata a conseguenza dello spessore del testo poetico, è avvalorata dall'elemento che permea questo e non solo questo lavoro di Mussapi, lo screzia e lo vela, un'acqua dalle innumerevoli rifrazioni, mobile e differenziata, dice splendidamente Bonfoy, come il linguaggio stesso. E ancora, elemento femminile in intimità con la poesia, quanto il principio maschile del pensiero concettuale e la tecnica, gloria della Repubblica di San Marco, ne costituiscono la negazione. Non altrimenti il matrimonio tra il doge e il mare appare agli occhi del poeta francese come l'allegoria di un'intesa impossibile, di un infinito divergere. Ed è interessante, per contrasto, vedere come alla luce della visione scientista di uno dei padri del moderno in architettura, lo svizzero Le Corbusier, i due elementi si fondano invece miracolosamente e ogni tecnica nautica, idraulica, costruttiva paia in ascolto in Venezia proprio della mobilità dell'elemento fondante, e in ciò consiste il segreto del suo durare come forma perfetta, immutata. Altro è, come vediamo, la visione di Bonfoy, che trae dalle rifrazioni dello specchio di Mussapi e avvia un percorso di conoscenza nel segno dell'elemento multiforme e precario che favorisce l'immersione della mente, come ancora ci dice, e dà riscontro a quanto più ha valore una finitudine, un vrai lieu, e solo si abbia l'umiltà di cercarli. E, non meno importante, rimanda a un'unità perduta, verso cui non alimenta nostalgie. Semmai, nel favorire il mito, che è memoria della prescienza e della presenza, dice Bonfoy, apre a un cammino inespresso. La voce flebile di Maddalena, che Mussapi ci lascia intendere come da dietro un velario, è questo mito non contaminato dalla storia, è proprio perciò più forte, radicato. Questo e tante altre cose ci dice Yves Bonfoy della veneziana di Roberto Mussapi, e non solo della veneziana, nelle modalità del suo meraviglioso saggismo poetico così prossimo alla sua grande poesia, nella sua scrittura di attraversamento, come la definisce Starobinsky, densa e cristallina, nella sua mirabile lezione di sguardo.
Buonasera. Beh, a questo punto, dopo l'ascolto che abbiamo fatto della poesia di Roberto, la precisione ritmica con cui ha letto, dopo la precisione di riferimenti del discorso critico che ci ha consegnato Marco Vitale, dovrete sicuramente accontentarvi di una certa approssimazione da parte mia del discorso. Io volevo partire da un aspetto che mi ha molto colpito in questo libro, anche perché va detto, per chi non lo sa, ma mi pare che sia già stato detto precedentemente, che la poesia, la veneziana, contenuta in questo libro, è una poesia che già apparteneva appunto a una raccolta del 2007. Dunque, non era questa la novità del libro, questo testo ovviamente era un testo già ben noto e non solo, un testo che faceva parte di un contesto ben preciso. Ora, la cosa che mi ha colpito leggendo questo libro, dunque, non era tanto la poesia, appunto, il componimento di Roberto, quanto un'altra cosa, e cioè questa straordinaria rete poetica che si era inanellata intorno appunto a questo testo. Voglio riassumere molto rapidamente. Ci troviamo di fronte a un testo di Roberto Mussapi, La Veneziana, che è stato tradotto in francese appunto da Masson, il quale a sua volta è un poeta, che è stato tradotto in italiano da Marco Vitale, che è qui presente, appunto, il quale a sua volta ha tradotto la prosa di Bonfoy, forse vi siete già persi in questo intrico, ha tradotto la prosa di Bonfoy, e il quale Bonfoy è sicuramente uno dei maestri della poesia di Roberto Mussapi, che è qui presente in quanto lettore di un altro poeta, ma che ovviamente porta con sé tutta stratificata dentro la sua prosa, tutta la sua, non solo la sua grande riflessione poetica, ma anche la sua grande poesia. Questa osservazione non credo che sia casuale, perché il valore del libro nasce secondo me da questo, cioè che è un libro che si porta dentro tanta poesia, anche nel momento stesso in cui qualcuno lì non sta come propriamente poeta, ma in realtà si porta dentro tanta poesia, una poesia che viene partecipata al lettore attraverso appunto tutta una serie di strati. Io credo che tutto questo non sia casuale, perché se pensiamo anche agli esordi di Roberto Mussapi, che in parte ho anche condiviso nella rivista Niebo, ma poi anche successivamente, lui ben sa quanto questa forma di partecipazione, questo fatto che la poesia sia generata in qualche modo non da un'altra poesia, ma sia generata da un clima poetico, da un'atmosfera poetica, dal fatto che esiste una fede, un'idea di poesia, una fede nella poesia, un'idea di poesia che circolano, che si trasmettono, che si potenziano, che generano a loro volta appunto altra poesia. Un po' come nei grandi modelli d'altronde della poesia italiana del 200, pensiamo allo Stil Novo, ma anche a un grande modello della poesia novecentesca che è l'ermetismo. Sono due grandi esperienze che noi non potremmo comprendere se non pensassimo che dietro quelle poesie ci sta appunto un motivo, che è quello dell'amicizia, della partecipazione, del passaggio da un poeta all'altro di materiali poetici, di pensieri poetici. Al di là poi delle singole personalità, che sono molto diverse naturalmente, ma non è questo il punto, anzi le grandi personalità nascono proprio nella loro diversità, proprio da questo, cioè dal fatto che possono partecipare di un nucleo forte che in qualche modo li precede, e questo è il senso della tradizione, ma anche della tradizione che viene vissuta appunto nella concretezza del fare. Poi, ecco, detto questo, io mi sono letto anche, perché ovviamente conoscevo già la poesia di Roberto, quindi la prima cosa che ho fatto prendendo in mano questo libro non è leggere la sua poesia, ma leggere la traduzione che ne aveva fatto Masson. Volevo fare qualche minuscola osservazione, perché mi sembra importante, sempre nell'ottica di questo discorso che sto facendo, e cioè il fatto che Masson, che ripeto è un poeta molto bravo fra l'altro, e che fra l'altro Marco Vitale ha tradotto veramente molto bene, e tra parentesi voglio anche aggiungere una cosa di cui mi sono dimenticato: Marco ha tradotto questo Bonfoy in prosa. Io per parte mia ho provato a tradurre la poesia di Bonfoy, ma credo che sia più difficile tradurre la prosa di Bonfoy che la poesia di Bonfoy. Può sembrare strano detto così, che di solito la poesia è più difficile da tradurre, non nel caso di Bonfoy, perché Bonfoy è più limpido in poesia che non in prosa, può sembrare in qualche modo una stranezza, ma è così. Chiunque conosca Bonfoy sa che la prosa, la poesia di Bonfoy è di una limpidezza assoluta, mentre la prosa di Bonfoy è una prosa estremamente contorta, possiamo anche dire così, ma probabilmente perché c'è un affollarsi tale di pensieri, di materie, di materiali, che in qualche modo confliggono l'uno con l'altro, e lo si vede anche in questa prosa. Quindi merito grandissimo, io non so come me la sarei cavata, devo dire, di fronte a un brano come questo, te la sei cavata splendidamente davvero, hai risolto davvero molto bene. Dicevamo, la traduzione di Masson, ora mi ha molto colpito questa traduzione, però mi ha colpito, ma poi pensando alla poesia di Masson ho capito, farò, ripeto, qualche piccolo rilievo partendo per esempio dal primo verso, l'avete ascoltato, il primo verso della Veneziana dice: fu oltre Murano, verso il mare aperto, mentre Masson traduce ce fut au large de Murano, au large, non oltre, al largo. Strano, ho pensato subito, perché questo au large in qualche modo era già detto dopo, là verso il mare aperto, ma non solo, verso il mare aperto, non nel mare aperto, non al largo. Cioè in realtà Masson fin dall'inizio, che pure è molto, devo dire, molto fedele al testo di Roberto, però introduce delle varianti che non sono in realtà poco significative, come qui, anche perché quell'oltre introduce un tema che è quello della vita che sta dopo, con ogni evidenza, cioè proprio perché questo è un testo molto narrativo, ma anche un testo chiaramente, anche l'avrete sentito e intuito subito, anche molto simbolico, anche se non simbolista. Allora, già questo mi ha molto colpito, questa traduzione au large di oltre, ma poi andando avanti mi si è chiarito tutto, perché molte annotazioni, per esempio io in suo possesso, che diventa moi livré à elle, abbandonato a, consegnato a, che è molto diverso, che in qualche modo addolcisce, perché questo Masson fa, addolcisce in qualche modo il testo, potrei dire che in qualche modo introduce una sensibilità romantica in un testo che invece è molto netto e non è fondato su quel tipo di sensibilità, anche dove dice sospiri comunicanti dalle acque del Canal Grande, comunicanti come due vasche, due stanze, mentre qui dice accordé. Accordate, cioè introduce l'idea di un'armonia, ma anche sul piano ritmico, la poesia di Roberto, scusate che ho sempre il problema degli occhiali quando lo legge, la poesia di Roberto non è una poesia, è una poesia che si affida a un ritmo che è molto, e l'avrete sentito, molto legato alla voce che deve leggere, e che rinuncia però a una facilità di assonanze, e come rinuncia soprattutto all'uso della rima, che sostanzialmente non c'è quasi mai nella poesia di Roberto Mussapi. Quindi tanto più mi colpisce nella traduzione di Masson il fatto che esista, per esempio, nella seconda sequenza addirittura tre rime una dopo l'altra, voyage, coquillage, siage, una interna, le altre due invece molto esibite, per dei tre versi che al contrario queste rime neanche ci propongono. Curioso anche, e significa ancora più significativo, adesso concludo questa piccola rassegna, ma però poi vi dirò perché e spia forse anzi di tutto un modo di tradurre, di pensare la poesia, è proprio il primo verso della seconda sequenza, pagina 66 per chi avesse il libro, perché Roberto Mussapi traduce in modo molto semplice, nell'isola del vetro, cioè dove si fa il vetro, semplicemente, mentre Masson traduce il de ver, cioè isola di vetro, è abbastanza, questa è una traduzione, questo punto forse è il punto che più radicalmente si allontana dal testo, devo dire, anche perché questa è una traduzione simbolista, decisamente, qui siamo in un ambito, un'atmosfera che è decisamente simbolista, l'isola di vetro, l'isola che si trasforma in vetro, ancora più curioso perché poi l'espressione si ripete poco dopo, ma lì invece Masson è letterale, dice tu e non de, in sostanza. Non vado oltre, ma se lo facessi, se avessimo il tempo, ma ci vorrebbe un paio d'ora per fare tutto questo, dovremmo arrivare però a una conclusione che fra l'altro è ancora più, direi, proprio verificabile nella conclusione, dove troviamo ancora altri termini molto significativi, per esempio il termine elan, slancio, che poi ha un valore filosofico fortissimo, laddove nel testo originale proprio non c'è nulla di tutto questo, oppure dove si dice solo vita nuotante, si dice vi alla deriva, cioè alla deriva, un termine quasi rimbaudiano, ancora una volta ci riporta una matrice simbolista. Perché? Perché Masson è un poeta di sensibilità romantica, che molto crede in un valore fortemente metaforico e ben poco narrativo nella sostanza, poi, almeno del libro che io ho letto e che Marco Vitale appunto ha tradotto un paio d'anni fa, credo. Splendida la poesia di Masson, ma completamente diversa da quella di Roberto Musappi. Ma qui io credo, potremmo dirci, ha tradito, come spesso fanno i traduttori? Io credo di no, perché in realtà non ha compiuto alcun tradimento, ha semplicemente fatto quello che è inevitabile che i poeti, quando sono veri poeti, facciano, cioè appunto ci ha introdotto dentro la poesia di Roberto Musappi attraverso la sua poesia, il suo ritmo, il suo passo. Cioè, io credo una inevitabilità, ma anche, come dire, una forma, come dire, di lavoro alla pari, no? E che ci riconduce a quello che dicevamo prima. In un libro così mi sembra che sia molto giusto questo. Ma Bonfoy, ce lo ricordava prima Marco, Bonfoy ha letto Musappi attraverso Masson, o così almeno lui ci vuole far sapere, perché ce lo dice lui, e quindi se ce lo dice dobbiamo credergli, evidentemente. Allora, ecco, io devo dire che non sono così d'accordo sull'interpretazione che Bonfoy dà della poesia di Roberto, e forse tutto questo deriva proprio anche dal fatto che lui è partito dal testo di Masson, che pur essendo molto fedele, quasi letterale direi in molti punti, però in realtà è costruito e strutturato attraverso appunto questa forma di sensibilità molto diversa. Io mi sono fatto qualche notazione del testo di Roberto, e devo dire che intanto è un testo fortemente narrativo, come molti dei suoi testi, costruito attraverso, fra l'altro, un taglio narrativo semplice ma molto efficace, perché sostanzialmente quattro sono le parti che l'avrete sentito, insomma, abbiamo la narrazione dell'episodio, quello in cui appunto la donna annega, e non viene salvata, ahimè, sventuratamente, per un pelo potremmo dire, appunto dal suo amante. Dopodiché abbiamo appunto l'immersione in quello che ha preceduto quell'episodio, cioè due scene sostanzialmente, in un continuo andare srotolarsi all'indietro, per cui è la storia dell'amore, si sviluppa dei due, dell'incontro successivamente, che tra i due appunto si è l'incontro fortuito, per arrivare poi appunto non al prima ma al dopo, cioè la vicenda umana che attende Marco, e scopriamo che Marco è Marco Polo, perché fino a quel momento non l'abbiamo capito naturalmente, scopriamo che Marco è Marco Polo, cioè un personaggio storico tra i più noti, insomma possiamo dire i personaggi italiani più noti al mondo, fra l'altro, e lo scopriamo con una certa sorpresa. Qui abbiamo proprio un momento anche sul piano narrativo, indubbiamente, che non può non colpire il lettore, anche perché, come dire, come spesso fanno i narratori, reinterpreta la storia di un personaggio di cui crediamo di sapere tutto in una luce completamente diversa. Quindi questo per dire che narrativamente il testo presenta una sua limpidezza e una sua efficacia veramente notevole, pur fra l'altro nella sintesi, no, con cui ovviamente, essendo un testo poetico, ce lo propone. Ed è un testo fra l'altro narrativo anche fondato su elementi molto belli, molto concreti, e che fanno vedere anche come Roberto si è preparato a questo racconto. È chiaro che la preparazione viene sempre dopo che l'idea poetica è nata, però sicuramente anche il fatto di fare, c'è questo riferimento che mi ha molto colpito, perché io sapevo già di questo fatto, anche perché insomma io sono innamorato di Venezia e di tutto quello che lo riguarda, e dove si dice appunto che pagina 73, a proposito delle fabbriche di vetro, in quel tempo le portarono via da Venezia, siamo proprio alla fine del 200, infatti proprio all'epoca di Marco Polo, cioè le portarono via da Venezia, le portarono appunto a Murano a causa del pericolo continuo di incendi, no? Ecco, è un fatto storico acclarato questo, che ci dà l'idea di come il racconto viene situato dentro un contesto ben preciso, e che d'altronde il personaggio, come si qualifica a un certo punto, cioè Marco Polo, richiedeva questo. Ma c'è anche una concretezza invece di quotidianità, il merluzzo fritto, ma anche le seppie che, come si sa, a Venezia si mangiano con la polenta, si mangiano nere, fra l'altro, no? Come si sa, sono proprio uno dei piatti veneziani per eccellenza. E quindi vuol dire, c'è anche proprio una concretezza quotidiana, dire della quotidianità dentro questo testo, che si conclude poi appunto, no? Abbiamo detto l'episodio, il prima, il dopo dell'episodio e poi, come dire, il senso quale si presenta alla voce della donna che parla, che conclude e che ci dice appunto: io sono il segreto del milione e la ragione della sua partenza, e dice come lo attendo. Lo attendo portato da Corello, lo attendo qui da dove lui è partito. E qui si inserisce tutto il discorso di Bonfoy, quello che prima ci ha sintetizzato così bene, così puntualmente Marco. Ora, Bonfoy chiaramente vuole interpretare in termini simbolici questo testo, vuole interpretarlo in qualche modo parlando di questo testo come se fosse di un testo che vuole anche parlarci di poesia. E indiscutibilmente è una tentazione, è una suggestione gestione a cui è difficile sottrarsi, e molti elementi ce lo dicono, però io credo che i simboli di cui, questo ce lo dice la poesia di Roberto Musappi da sempre, i simboli, il simbolismo diciamo della sua poesia non è mai, almeno così a me è sempre sembrato, non è mai un simbolismo univoco, ma è un simbolismo che in realtà, come dire, resta fortemente ancorato a dei grandi archetipi. Del resto, come sappiamo, adesso quando ho incontrato Roberto Musappi, la prima cosa che ho condiviso con lui era l'amore per Stevenson. È stata la prima persona che ho incontrato, avevo già ormai 22-23 anni, ma la prima persona che ho incontrato che amasse Stevenson, e stranamente in Italia era uno scrittore che nessuno leggeva se no come uno scrittore per bambini, mentre uno dei grandi narratori, era una sorta di moderno Omero davvero della letteratura. Ora, come in Stevenson, dove tutta la narrazione è una narrazione di archetipi, ecco, direi che Roberto sta lì, sta dentro lì. Cioè, ora, gli archetipi sono qualcosa che non può, come i miti, sono qualcosa che non si possono mai esaurire in una unica interpretazione, insomma. Allora, Marco Polo agli occhi di lei, facciamo un esempio tanto per essere chiari, Marco Polo agli occhi di lei, Maddalena, è uno che se n'è andato via. È uno che in qualche modo, lo dice Bonfoy, ha tradito, come già in qualche modo sembrava precedentemente, quando appunto continua a credere nella sua fabbrica, nei suoi segreti vetrari in qualche modo, no? Consegnandosi appunto a questa dimensione estetica, no? Questa dimensione estetica che in qualche modo contraddice invece quella esigenza di poesia di, come presenza di cui prima si parlava. Però ecco, io penso che in realtà c'è un doppio valore archetipico nella figura di Marco Polo che resta, che non può essere, come dire, letto in termini o positivi o negativi. Marco Polo è sia colui che ha amato, sia colui che ha cercato l'avventura. Non è che l'avventura di, non mi sembra che insomma nel testo di Roberto l'avventura di Marco sia un tradimento. L'avventura di Marco è in qualche modo una costante della storia del mondo, è in qualche modo un modo, pensiamo insomma, la nostra letteratura inizia con Odissea, quindi con uno che viaggia naturalmente, no? Con uno che viaggia anche per curiosità, non soltanto perché è costretto. Allora, in Marco c'è come si legge anche nel Milione, c'è certamente, ci sono le ragioni dei mercanti, questo va da sé, come in tutti i veneziani, che erano persone molto pratiche, ma non c'è solo quello, sennò quel libro non avrebbe avuto tanta fortuna. C'è anche proprio la curiosità, il piacere di leggere, di ascoltare, di guardare, di parlare, di vedere, eccetera, eccetera. Di scoprire un'altra cultura, insomma, un altro mondo, e di restituirlo appunto a chi quel mondo non l'ha mai conosciuto. Quindi c'è il piacere dell'avventura, non è in realtà un elemento di negatività da interpretare univocamente, a mio parere. Poi magari abbiamo qui l'autore, ce lo dirà lui se questo si concorda oppure no con questo. Ma certo, Maddalena si aspetta naturalmente che lui resti lì in qualche modo come mineralizzato in una sorta di fedeltà assoluta, ma io vorrei dire questo: la richiesta di Maddalena è una richiesta che in qualche modo sta dentro una dimensione luttuosa di morte, e ce lo dice un elemento che a me sembra importante, perché la poesia, ricordiamolo sempre, non veicola semplicemente, anche quando racconta, solo contenuti o solo storie, e appunto la poesia, e questo la distingue dalla prosa, è fondata su una dimensione appunto di forza archetipica e simbolica, no? Dove le parole sono chiamate da lontano in qualche modo e rispondono a qualcosa di remoto che le convoca ogni volta. Allora, qui dentro noi abbiamo due momenti che si ripetono, che sono molto significativi. Uno, dunque vediamo a pagina 71, dove lei dice, parla della sua voce, una voce difficile da udire, che raramente parla e si fa udibile, un mormorare, e qui si apre una parentesi, un mormorare improvviso di corrente, un gorgo creato da una raffica di vento o il sottofondo dello sciacquio della banchina, cioè è lei la voce che narra, quella voce che in qualche modo è coperta, disturbata da questi suoni, da questi rumori. Queste annotazioni si ripetono di nuovo a pagina 79, verso la conclusione, dove leggiamo ancora lei che dice: ma se tu ascolti la mia voce, rara, improvvisa, più un mormorio che una voce, notate che si ripetono gli stessi termini, mormorio, voce, e si apre di nuovo una parentesi, sempre di tre versi, che è una variazione della precedente. Nello sciacquio dell'acqua contro la banchina, o per un incresparsi del velo in una notte di vento, se guardi in quest'urna ferma e muta e intoni il tuo orecchio al mormorio, alla mia voce che sussurra dal fondo. Ora, questa ripetizione, questo ripetersi delle stesse annotazioni, sono ripetizioni ossessive di chi davvero è morto, di chi davvero non appartiene più alla vita. E ce lo dice fra l'altro un poeta, un grande poeta che sta all'inizio di tutto il Novecento, cioè il Pascoli, che è un poeta mortuario quanto nessun altro è mai stato, che ogni volta che vuole esprimere questa idea della morte lo fa attraverso sempre questo principio stilistico dell'iterazione. Cioè la voce di Maddalena è una voce che viene dal regno dei morti, che in questo caso è il regno dell'acqua naturalmente, ma anche qui l'acqua è un archetipo ampio, ricco, positivo come negativo, può essere tante cose, e anche l'acqua che custodisce il feto, come si dice, si fa capire con molta chiarezza, no? L'intreccio acquatico di vita e putrescenza prima della mia nascita e prima della mia morte, e l'acqua di Venezia, che è in qualche modo una città grembo, ma anche una città di morte, perché appunto contiene anche questi putridumi, può anche essere acqua limpida, può anche essere l'acqua sorgente della vita, può essere tante cose, rimanda la vita come rimanda la morte, ma la voce di lei, di Maddalena, io la sento come una voce che parla da molto lontano, e in qualche modo sì, può essere interpretato forse come fa Beaufoy, anche come una voce di una poesia così assoluta che a cui in qualche modo non si può, mai, non si può rispondere alla pari, ma forse semplicemente è la voce di chi ha tanto amato ed è stata tanto amata, ma che in qualche modo è rimasta fissata lì, in quel suo momento, che non può più avere sviluppo, mentre Marco continua a vivere e continuando a vivere vive altre avventure, come giusto che sia.
Sì, grazie, io sarò necessariamente breve. È chiaro che per continuare questa discussione ci vorrebbe una giornata, perché sono stati toccati dei temi fondamentali. Cercando di essere il più sintetico possibile, mentre l'intervento di Vitale è stato storicamente più preciso, no? Storicamente sulla fenomenologia della poesia di oggi, quindi direi difficilmente opinabile, perché fissava alcuni punti molto importanti, perché in realtà i punti che fissava sono molto lontani da una visione, diciamo, corrente istituzionale della poesia, che è sempre e continua a essere, no? O di tipo antagonistico, critico, o di tipo sublimante, cioè bulimico, no? cioè la poesia antagonistica derivante dall'ideologia, e per reazione c'è una specie di sublime che è una specie di bulimia spirituale. Quindi in realtà ha storicamente fissato alcuni punti, ma sono quelli dei paletti di cui sarebbe opportuno tenere conto, perché non sono universalmente condivisi. Il discorso di Patrizio invece Giancarlo si apriva a più articolate e conflittuali considerazioni, quindi io credo di poter dire questo, per quanto mi riguarda, no? Sempre tenendo conto che, come diceva Giuseppe Pontigia, uno scrittore sa quello che scrive, ma il suo libro ne sa molto più di lui, no? Però è anche vero che però se lo scrittore non sa, ne sa proprio troppo o meno del suo libro, avrebbe potuto fare a meno anche, cioè il suo libro l'avrebbe rifiutato e non si sarebbe fatto scrivere. Voglio dire, questa ossessività, per quanto mi riguarda, questa ossessività di iterativa della veneziana non è mortuaria e quindi potrebbe dare ragione quindi a Bonfoy che non la vede, ma non è mortuaria, ma indica una soglia terribile come la sirena. Certo, noi possiamo leggere, la sirena come la legge Omero, che non è un cattivo maestro di lettura in genere, è come l'incanto che ti porta a nulla, ti annichilisce, no? Ma potremmo anche leggerla come sulla stessa scia la legge Platone, dove la sirena, proprio perché con la sua voce ti annichilisce, ti porta a nulla, la troviamo sotto le parche, perché è un annichilimento che ti porta nelle altre sfere, no? Se secondo me questo iterato urlo di richiamo, chiamiamolo così, di Maddalena, non è verso la morte, ma verso l'oltre. Non è parente del Pascoli, ma semmai è del suo anche culto botanico della vita in morte, ma semmai dello spiritismo di Yeats, a cui mi sento anche come anima più vicino, però questa è la mia interpretazione. Questo potrebbe però spiegare allora perché Bonfoy la vede come una specie di soglia che secondo Bonfoy il poeta Mustapi si sente di oltrepassare, e invece Bonfoy dice, rispetto alla quale io intendo come essere pensante, come persona, fermarmi. Quindi qui non si potrebbe andare avanti all'infinito. La cosa importante che invece che mi sembra non opinabile, perché questa che ho detto è una cosa opinabile di Pontigia, è appunto interessantissima, ma è lunga da sviluppare. Quello che mi pare abbastanza inopinabile è che la veneziana, come altre opere mie, proceda veramente tentando l'incarnazione di archetipi. E gli archetipi hanno non solo un'ambivalenza, che è ancora una figura alla fine aristotelica, perché ambivalenza vuol dire che sono due, quella che Jung definiva non coincidentia oppositorum, che di nuovo è aristotelica la coincidentia oppositorum, ma mi sfugge il termine latino perché non ho dormito, ma è una convivenza oppositorum, ma non è così, Jung era un po' più preciso, qualcosa del genere, cioè molte cose, perché se coincidono i due opposti siamo di nuovo, semplicemente diciamo allora A e B sono la stessa cosa, ma quindi è come dire che il mondo o è A o è B, no? Ma c'era un termine, sì, armonia anche conflittuale però. Questo archetipo dell'acqua condivido questa lettura di Giancarlo. È l'acqua, attenzione, è l'acqua che diviene calle, che diviene soffio con la putrescenza, ma è anche quella che incanta colui che passa e riscopre attraverso questa l'esistenza di Marco Polo, ma è anche l'acqua che bene o male ha fatto partire Marco Polo. Marco Polo non è un viaggiatore, non è Cristoforo Colombo, no? Però deve staccarsi per acqua, cioè anche se poi fisicamente non farà così, perché saranno pochi gli stretti che attraverserà, è comunque il protagonista di una repubblica marinara. Quindi l'aspetto più che mi ha colpito di più di Giancarlo, che poi è stato ripreso anche da Camillo Fornasieri in relazione alla mia poesia del Tuffatore di Pestum, È proprio di questa assoluta complessità dell'archetipo dell'acqua che è Phoenician Sailor, Fleibal, il marinaio affogato, ma è anche l'acqua del Gange e del battesimo, cioè, e quindi come invito, indica un invito a una poetica più che della complessità della compresenza, di una sorta di fluire. Tra l'altro la tomba del tuffatore di Pestum fu scoperta dal padre di Francesco Napoli, che era l'archeologo Mario Napoli, ma questi erano scoperti, ci conosciamo da qualche anno, io avevo questo libro mitico della Seppilli, no? La grande Anita Seppilli, antropologa, Sellerio, Sacralità dell'acqua, cioè io sapevo tutta questa storia, poi conosco lui, però siccome lì si chiama tutti Napoli, no? Siamo in Campania, dico vabbè sarà un altro noi, invece era proprio... molti si chiamano Napoli, erano tutti, però una volta diceva, anche lui si chiama Napoli, diceva, era suo padre che l'ha scoperto, ed era un mito della mia formazione. Ecco, come citava anche Camillo Fornasieri, l'acqua ha quell'ambiguità, primordiale, perché il tuffatore, non sappiamo bene che cosa trova, però il problema è che per me l'impresa metafisica non è trovare, l'impresa metafisica è partire sapendo che qualcosa c'è, anche se non sarà quello che attendi, no? Detto questo, poi capisco che Picasso dice io non cerco, trovo, ma aveva un altro senso, era una risposta polemica alla civiltà del dubbio, no? Che cercavano sempre, non trovavano mai niente, allora rispondeva tranquilli ragazzi, avete trovato uno che non cerca e trova, ma non escludeva la dimensione dell'avventura, del percorso. Quindi per concludere direi che la cosa più interessante tutte sono interessanti, una cosa che si può più facilmente condensare di quanto ha detto Giancarlo Pontigia è questo richiamo a una letteratura dell'archetipo. Può darsi che questo fascino che prova Bonfà per questo personaggio della Veneziana, perché Bonfà è proprio affascinato da questo personaggio anche, no? Proprio gli abbia chissà perché fatto scattare una possibile più plastica, più reale, per quanto acquatica, eccetera, più verosimile incarnazione di Dove, che era la grande figura. Probabilmente, perché quando lui mi dice, ma leggi questa cosa, no, cioè Dove è qualcosa di assoluto, irraggiungibile, di femminile, ma è probabilmente la Veneziana è come una maschera, una forma che Dove ha assunto, per una possibile, no? E credo che sia questa anche quindi l'attrazione di Bonfà verso Maddalena, ma anche la presa di, non di distanza, ma l'attenzione a ciò che Maddalena comporta alla soglia, perché mentre Dove lasciava tutte le soglie aperte, era sui tetti, nell'acqua, in tutti i luoghi liminari, in tutti i luoghi di confine. Questa comunque è interessante perché in quanto hanno detto sia Marco Vitale sia Giancarlo Pontigia, sia anche nel suo intervento Fornasieri e quel poco che ho potuto dire dopo aver letto, comunque si delinea una idea della poesia come fondazione archetipica dell'esperienza letteraria e che quindi finisce per non eliminare ma rimettere in discussione i confini tra la poesia e la narrazione, perché il confine storico, nato nel XVIII, XVII, XVIII secolo è tra la poesia e il romanzo, no? Ma il problema è che invece la poesia nasce come narrazione, con Omero, la storia di Troia non è certo priva di elementi narrativamente suggestivi, no? E quindi stiamo entrando nel momento in cui la poesia affronta il mondo dell'archetipo, si riapre uno spazio della narrazione che è stato isterilito e fossilizzato dalla chiusura del genere del romanzo che già Borges nel 1969, nell'invenzione della poesia, conferenze a Harvard, cioè il libro esce molto dopo, ma erano conferenze, cioè, identificava come uno dei grossi problemi del romanzo del Novecento, che usciva da questo canale di narrazione, si staccava dalla poesia ma anche dal racconto degli eventi, cioè nasceva il minimalismo. Quindi la poesia che apre alla narrazione è una poesia che non può aprire alla narrazione nella dimensione del quotidiano, del raccontino, eccetera, eccetera, rispetto a cui allora è meglio la poesia lirica tradizionale, che è già squarciata per definizione, no? Ma ritorna al mondo dell'archetipo, che è un mondo di narrazione. Non a caso io e Giancarlo eravamo d'accordo sull'importanza di Stevenson, che non consideravamo appunto un autore per bambini, ma semmai un autore dello stupore. Era un autore per bambini più o meno come lo è l'Omero dell'Odissea o il Dante dell'Inferno, no? Poi naturalmente Dante non è solo quello dell'Inferno, ma c'era questo aspetto, questo topos di avventura nell'archetipo che non veniva inteso, perché non sufficientemente interpretato a livello analitico, mentre si era disposti ad accettare l'archetipo in Moby Dick, perché era un po' più difficile, no? Moby Dick è un capolavoro naturalmente, però siccome è più complesso e si era più disposti ad accettare l'importanza, no? Mentre su Stevenson, e questo invece è proprio il punto in cui mi riconosco, cioè il punto di incontro tra il mito e la poesia, nell'idea che io della poesia, in quello che faccio, nel senso che il mito non è quello, il mito è ciò che esiste alle spalle, ma per un poeta è solo quello che non è ancora nato, ma quello che non è ancora nato non è la trovata, e neanche l'uscita dal tempo del sublime, ma è la scoperta che qualcosa nascondeva qualcosa che era già stato detto prima in altre forme.
Uso questo perché sono nemici qui nel mio intervento. Ringrazio e salutando, ringraziando molto che abbiamo qui, mi pare, riunito degli amici e anche dei lettori attenti, oltre che dei poeti, tutti e tre intensi e con grande lavoro alle spalle. Vorrei concludere con due immagini, una che si sente il tema della vocazione in questa poema di Musappi, e che credo che sia importante sottolinearlo in questo tempo, cioè si è chiamati da qualcosa e però già nel luogo in cui ci si trova, in cui si sente questa chiamata, c'è già quasi la visione del punto in cui si arriva, quindi c'è un nesso tra l'ignoto e il reale che forse straconosciamo. E la seconda immagine è questa, voglio anch'io fare un piccola citazione storica. Avevo trovato un brano di commenti di Ambrogio, Sant'Ambrogio, nel Vangelo di Luca, e parlava nell'inizio del primo tomo delle sirene, e la vorrei lasciarlo perché unisce un po' il tema dell'antico, del mito e anche di un certo romanticismo, no? che c'è come filone onirico, eccetera. Ambrogio diceva, come Ulisse si dovette legare all'albero della nave per poter ascoltare le voci delle sirene, passare indenne da qualcosa che sembra o sembrava esistere nella vita, ma pericoloso, che può portarci via da noi stessi, con l'incarnazione, con Cristo, possiamo non più durarci le orecchie o legarci a qualcosa, ma abbracciare, sentire, seguire ogni onda del reale, perché non è più nemico. Questo credo che sia un'immagine molto interessante, che possa, oltre che essere poetica anch'essa, come Ambrogio, così dare un tratto di unificazione ai vari impulsi e spunti che può avere la poesia dentro la nostra esistenza, o come autori o come ascoltatori. Ringrazio ancora, un caro augurio a Roberto, grazie a tutti voi, vi invito poi a vedere nei prossimi giorni questa bellissima mostra, che sarà con uno show di luci diverso da quello delle conferenze, perché oggi è il giorno di chiusura. Grazie ancora e arrivederci.